Buonasera ragazzi, eccoci alla nostra prima lezione in versione radio. E mi scuso del ritardo con cui ho iniziato a mettere i file, ma potete immaginare che ho avuto qualche problemino di natura tecnica con il caricamento dei file. Avrei anche voluto preparare una registrazione video, ma è estremamente pesante, quindi ho virato su questa modalità. Immagino che siate stati informati del fatto che devono essere registrate queste lezioni in moduli di 15-20 minuti ciascuno e 2 moduli per ogni ora, proprio per ragioni di natura tecnica e quindi per non avere file eccessivamente pesanti. Devo dire che questo implica, personalmente mi crea una qualche difficoltà perché è una frammentazione estrema della lezione, però cercherò di fare del mio meglio, come tutti noi in questo momento. Se poi vorrete, a me farà molto piacere avere da parte vostra, per esempio, delle domande che potrete tranquillamente pormi attraverso Moodle e quindi io cercherò di rispondere a quegli aspetti che non fossero per voi chiari. All'ultima lezione, la prima e ultima lezione in cui ci siamo visti, ho fatto riferimento al fatto. Il fatto come grande protagonista di questo corso in una dimensione particolare perché è la dimensione del fatto nel giudizio e del fatto che nel giudizio ha bisogno di prova. Il fatto nel giudizio quindi ha una funzione principale che è quella di individuare la domanda che è fatta valere, quindi in relazione alla quale si chiede l'intervento giudiziale, quale che sia una domanda di accertamento, di costitutiva, di condanna. E il fatto quindi serve all'individuazione del diritto fatto valere in giudizio e il fatto poi è anche l'elemento che ha bisogno naturalmente di prova in certe condizioni, quando sostanzialmente è contestato. Comunque questo sarà oggetto delle lezioni successive. Vi ricordate che già alla prima lezione avevo fatto una precisazione che è importante, che ogni tanto vi rifarò. Per la quale, cioè precisazione che ha oggetto questo profilo, cioè la necessità di tenere presente che quando si parla di oggetto del giudizio in senso tecnico si fa riferimento al diritto sostanziale che è stato dedotto nel giudizio e che è stato fatto valere dalla parte attrice. Vi ricordate, l'altra volta appunto abbiamo parlato anche delle ipotesi in cui a seconda delle difese che poi sono esercitate dal convenuto si può ampliare anche il diritto fatto valere in giudizio, il profilo sostanziale, perché il convenuto nel momento in cui si costituisce in giudizio potrebbe per esempio a sua volta fare una domanda riconvenzionale che ha ad oggetto non lo stesso diritto, ma un diritto diverso. Nel processo, quando poi magari talvolta si parla di oggetto del processo, ma qui in senso più tecnico, facendo riferimento a quella che è l'indagine processuale, l'indagine del giudice, ecco, possiamo qui fare riferimento al fatto. Però in questo senso ci si riferisce a quello che è il perimetro fattuale che hanno tracciato le parti con la loro attività di allegazione, che è regolata dall'articolo 2697, che ho accennato la volta scorsa e che poi riprenderò. Quindi, oggetto del giudizio in senso sostanziale, diritto fatto valere in giudizio, perimetro fattuale segna invece l'indagine che svolge il giudice. Consentitemi fare qualche precisazione sul fatto. Già la volta scorsa ho detto fatto grande protagonista, fatto inteso in una dimensione che è una dimensione dinamica, sia con riferimento al fatto sostanziale, sia con riferimento al fatto nel processo. Quindi il movimento è un elemento che caratterizza il fatto. Consentitemi alcuni rilievi di natura più generale sul fatto inteso nella sua duplice dimensione, quindi quella sostanziale e quella processuale, le quali sono chiaramente intimamente legate perché il diritto che si fa valere in giudizio a oggi lo individuiamo attraverso l'allegazione di un fatto. Tant'è vero che oggetto di questo corso specificatamente è l'onere di allegazione, che è oggetto delle cosiddette preclusioni assertive, e l'onere della prova che spetta e che è ripartito fra attore e convenuto a seconda appunto di vari criteri. Normalmente la regola generale che è dettata dall'articolo 2697 che abbiamo già accennato la volta scorsa, l'attore allega e prova i fatti costitutivi, il convenuto allega e prova i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi. Si vedrà che poi questa ripartizione è una ripartizione di natura generale, è una norma che dà un principio, ma che questo principio è variamente, ma vedremo che questo principio è variamente temperato da regole diverse e anche da previsioni legislative, prime tra tutti, quando la legge pone una presunzione che determina un'inversione dell'onere della prova. Ma prima di andare oltre, vorrei appunto soffermarmi su questa dimensione sostanziale e processuale del fatto. Il fatto è oggetto di raffinatissimi e approfonditi studi sia da parte dei civilisti sia da parte dei processual civilisti e si vedrà che la dimensione del fatto nel suo ambiente sostanziale, quindi nelle classificazioni, categorizzazioni che sono state enucleate dalla dottrina con riferimento al fatto, ma alla dottrina sostanziale, vedremo che queste caratterizzazioni non sempre valgono per il diritto processuale. In particolare questo è emerso nella dottrina con riferimento al fatto impeditivo. La dottrina civilistica del 1900 ha generato studi molto raffinati di teoria generale che tendono a delimitare e a chiarire le nozioni di fatto e di fattispecie. Fatto e fattispecie sono spesso utilizzati quali sinonimi, pur nella diversa portata che in particolare il significato di fattispecie può assumere, al fine di offrire uno strumento di studio e di analisi della costruzione sostanziale e dei suoi effetti nel mondo giuridico. I risultati di questa indagine svolta appunto dai civilisti sono stati mutuati, per quanto qui ci interessa, cioè con riferimento al processo, con qualche spunto di originalità anche, che sono chiaramente coinvolti dal fenomeno fattuale nella sua proiezione processuale, nella quale il fatto, come dicevo poc'anzi, incide su profili cruciali che sono individuabili nella determinazione del diritto fatto valere in giudizio, nella prova della sua esistenza e nelle modalità in cui questa prova può avvenire. Evidenzio sin da ora che il vincolo dell'onere di allegazione a cui ho fatto riferimento poc'anzi, cioè ho detto attore allega e prova i fatti costitutivi, il convenuto allega e prova i fatti modificativi, impeditivi e estintivi, questo nella linea generale, nella regola generale che è indicata nell'articolo 2697, ma si tratta di, come dire, una ripartizione che nell'evoluzione del processo si è allentata per una operatività del principio di acquisizione processuale da una parte e per anche l'affermarsi del cosiddetto principio di vicinanza della prova. Il principio di acquisizione processuale, cosa significa? Significa che ciò che viene portato al processo da ciascuna delle parti, quindi dall'attore, dal convenuto, dal terzo che fosse stato chiamato in causa, va a costituire un bacino all'interno del processo a cui possono attingere tutti i protagonisti del processo, quindi tutte le parti e anche il giudice. Questo forse, può sembrare una precisazione banale, ma in realtà i processualisti per molto tempo hanno sostenuto, in una interpretazione molto rigida del principio dispositivo, che solo la parte che allegava un determinato fatto o che produceva in giudizio una determinata prova poteva poi avvantaggiarsi di quel fatto o di quella prova. Quindi, come dire, non c'era una sorta di condivisione del fatto allegato all'interno del processo, della prova acquisita al processo. Ma restava, come dire, di proprietà, ovviamente, tra virgolette, di chi nel processo lo aveva portato, di proprietà e soprattutto di utilizzazione, nel termine appunto di utilità, di trarne appunto utilità. Questo principio di acquisizione processuale chiaramente si è sviluppato in ragione di una serie di esigenze anche di economicità processuale, di funzionalità, di una mutata idea del processo, cioè che il processo non è più proprietà di parte, quindi un allentamento dell'idea privatistica del processo verso un'idea pubblicistica del processo, in cui il processo tende alla realizzazione, diciamo, della verità, sottostà a questa funzione del processo anche un interesse pubblico. E quindi, come dire, si sfila un po' da quello che è il potere delle parti la gestione di questi aspetti. L'altra considerazione, la vedremo, fa parte delle dispense del professor Trocker, che quindi avete trovato caricate sempre su Moodle, il fatto che vi sia un'acquisita consapevolezza che le parti nel processo hanno delle posizioni diverse, cioè non è sufficiente distinguere tra attore e convenuto, ma è necessario, come dire, considerare la diversità in cui queste parti si possono effettivamente trovare. Penso, per esempio, alle asimmetrie informative che le parti possono avere e che possono rendere eccessivamente gravoso, se non addirittura impossibile, l'adempimento a questo onere sia di allegazione del fatto, inteso come narrazione del fatto, sia l'onere probatorio. Ma tornando al fatto, appunto, la locuzione fattispecie nel latino medioevale factispecies valeva a designare un fatto che era utilizzato come paradigma, un fatto immaginato e proposto per facilitare il giudizio sopra un fatto vero. Si tratta di una locuzione utilizzata in particolare dai pandettisti e dalla dottrina penalistica tedesca, come sinonimo cioè per indicare un complesso di circostanze che determinano la comminatoria della pena. E fu anche colta poi in Italia, in particolare da Betti, con lo stesso significato di causa di effetti giuridici. E poi si diffuse un po' in tutta la dottrina in questa accezione. Classica è anche la distinzione tra fattispecie semplice e fattispecie complessa, la quale, si schematizza sulla ricorrenza di uno o più fatti naturali. Fatti naturali intesi propriamente, cioè un fatto che si verifica nella vita, per esempio un sinistro stradale, oppure fatti complessi perché all'interno della fattispecie c'è un fatto che è un fatto giuridico. Anche qui dirlo sembra più complesso, attraverso un esempio è più facile, un fatto complesso può essere un inadempimento contrattuale, cioè si presuppone un fatto giuridico che è il contratto, perché è un fatto qualificato dal diritto, a cui poi seguono una serie di conseguenze. Quello che a noi particolarmente qui interessa è la nozione di fatto rilevante, cioè nella diversità di approccio, di impostazione, anche sotto un certo aspetto delle varie qualificazioni che il fatto può aver ricevuto dalla dottrina, Diciamo che una linea comune di arrivo è rappresentata dal concetto di fatto rilevante. Il fatto rilevante è tale perché qui è il diritto che dà al fatto una specifica qualificazione. Diceva il professor Zacco, il diritto nella norma qualifica se stesso e lascia fuori da questa autoqualificazione ciò che non lo è, ciò che è mero fatto. Cioè il fatto rilevante è un fatto giuridico, un fatto a cui una norma più semplicemente attribuisce importanza, rilevanza appunto giuridica.